Villea Radio, appuntamento settimanale con il mondo delle costruzioni, della sicurezza e della sostenibilità.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Articolo 1, è mercoledì e come di consueto siamo nello spazio di Radio Villea. Informazione, approfondimento e testimonianze dal mondo delle costruzioni. La parola quindi ai lavoratori e alle lavoratrici. Quella di oggi sarà davvero una puntata ricca di tante voci, perché tante sono le notizie che meritano di essere approfondite. E quella che meglio rappresenta lo stato di incuria nel quale il governo lascia il nostro paese, come tante volte ha sottolineato il segretario Schiavella, è che a restaurare il Colosseo non saranno i restauratori, come sarebbe ovvio, ma muratori. Eh sì, proprio così. Nelle scorse settimane è stato dato ampio risalto al fatto che una cordata di imprenditori privati hanno deciso di finanziare la messa a nuovo dell'anfiteatro Flavio, uno dei biglietti da visita di Roma e dell'Italia nel mondo. Ma a leggere tra le righe del capitolato di appalto si è scoperto che la figura dei professionisti del settore non è prevista, se non per un utilizzo minimo. Serena Morello, responsabile del settore restauro per la Villea nazionale, alla quale diamo ovviamente il benvenuto ai microfoni di Radio Articolo 1, chiediamo che cosa significa questa decisione.
Significano tante cose, nel senso che il problema è che il progetto dell'appalto è stato dalla stazione appaltante è stato inserito in una categoria di appalti che prevede, o meglio che non prevede la figura del restauratore se non in minima parte. Di conseguenza il tipo di lavorazioni previste potranno essere affidate in maniera molto, proprio perché non è richiesto niente di più, a un tipo di maestranze che, anche se specializzate, non sono in grado né è per loro previsto la conoscenza e la messa in opera di metodologie più specializzate che sarebbero opportune per eseguire il restauro di un monumento di pregio come il Colosseo. Quindi il tipo di intervento che così fatto potranno fare è un tipo di intervento che andrà sul grosso, che non potrà sicuramente riconoscere adeguatamente la metodologia opportuna, il livello di pulitura da fare, un tipo di attrezzatura e di metodologie diverse, più comunque inevitabilmente grossolane.
Quindi il costo di un restauratore e il costo di un muratore è differente?
Diciamo di sì, nel senso che sono entrambi inseriti nel contratto edile. L'operaio, anche quello specializzato su comunque monumenti vincolati, comunque al terzo livello, il restauratore al quarto, al quinto, al sesto livello, a secondo del ruolo e anche della responsabilità che ha. Però il costo effettivo e la differenza grande è data semplicemente dal tipo di intervento e dalla tempistica, perché è evidente che un tipo di intervento più di precisione, che prevede una valutazione puntuale di come si esegue sull'opera il risanamento, ha sicuramente una tempistica molto più lunga e articolata rispetto a un tipo di intervento diverso che non prevede queste cose. Quindi nell'economia generale di un appalto non prevedere certi tipi di operazione va sicuramente a ridurre i costi.
Una scelta che serve appunto a spendere meno, ma che messaggio si dà in questo modo alla cultura italiana e internazionale?
Un messaggio abbastanza inquietante, perché a fronte di quanto si è parlato della esemplarità, dell'utilizzo di sponsor che si sono assunti questa responsabilità per il bene di un patrimonio comune come quello del Colosseo, a fronte di questo non corrisponde poi un'attenzione su come viene effettivamente tutelato questo monumento. Non basta dire solo adesso ci occupiamo del Colosseo, però bisogna vedere anche come. E quindi il fatto di non prevedere determinate accortezze nell'approccio del restauro del Colosseo sicuramente preoccupa tutti, e nello stesso tempo c'è anche un grosso problema che riguarda proprio gli operatori del settore e il la difficoltà che in questo momento per la crisi e già in generale, ma insomma per la crisi, stanno vivendo tutti i restauratori, nel senso che a fronte di un taglio fortissimo di fondi come di finanziamenti, come ben sappiamo in generale per il settore della cultura, tantissimi operatori, restauratori, eccetera, collaboratori restauratori sono disoccupati e sono disoccupati da tempo e mai come in questo momento. Il restauro del Colosseo poteva essere anche un importante segnale di far ripartire anche questo settore dell'economia, che tra l'altro dovrebbe essere un volano di sviluppo per l'economia generale del paese. Quindi è anche un'aspettativa mancata che non presuppone nulla di buono.
Un'aspettativa mancata che non presuppone nulla di buono, certamente per quanto riguarda i lavoratori, i restauratori, ma anche per la cultura nel nostro paese. Ma per capire meglio, proprio dal punto di vista del lavoro, degli interventi che sui monumenti debbono essere fatti, abbiamo ai nostri microfoni una restauratrice, Francesca Cantone, alla quale, oltre a dare il benvenuto, chiediamo quale sia la differenza tra gli interventi che sul Colosseo, ad esempio, potrebbero fare i restauratori e quali quelli che invece faranno i muratori.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dunque, credo che sia per noi almeno abbastanza ovvio e semplice. Il lavoro che compete al muratore riguarda tutte le fasi strutturali, di coperture, di bonifiche e consolidamenti che riguardano la struttura del monumento. Nel nostro caso invece noi siamo più addetti a tutti quegli interventi che richiedono un'estrema preparazione e sensibilità, quali sono gli interventi di pulitura del manufatto, di consolidamento sempre dello stesso e di reintegrazione finale, che riguarda anche un pochino più una sensibilità, richiede più che altro una sensibilità più estetica. È semplicissimo per noi, semplicemente questo, io direi, che chiaramente, come io non mi permetterei mai di affrontare una messa in opera di un tetto, perché non ne ho le competenze, nella stessa misura non si può richiedere a un muratore, per quanto bravissimo, di eseguire un intervento di pulitura, polpa di cellulosa controllata, monitorata, interventi che richiedono comunque una preparazione di base e anche un'esperienza particolare, insomma.
Cantone, possiamo dire che il rischio è che in questo modo il restauro del Colosseo sia fatto a metà e che poi a breve bisognerà rimettervi mano per quell'opera di pulitura di cui lei ci parlava?
Sì, il rischio c'è. In definitiva, noi, almeno noi addetti operatori del restauro, chiaramente seguiamo tutta una linea, sono delle indicazioni che ci danno chi esce dalle scuole di eccellenza, chiaramente, che conduce indagini preliminari molto molto particolarizzate, molto attente, e noi siamo quelli che in un certo senso seguiamo e cerchiamo di seguire nel migliore dei modi queste fasi che sono molto delicate. Il rischio è che, se appunto, ammesso che ci siano indicazioni da chi effettivamente può portare avanti un discorso di diagnostica, è che comunque, se l'operatore non ha quella sensibilità e quella preparazione, si può rischiare un danno anche permanente, insomma, al restauro stesso del Colosseo.
Noi lasciamo Francesca Cantone a tornare al suo cantiere, perché in questo momento sta appunto lavorando. Grazie per essere stata ai microfoni di Radio Articolo 1. Buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Due Due giorni fa, il 14 febbraio, è morto schiacciato da una trave poco dopo le 14, per ragioni ancora da accertare, Achim Nicolae Remus, un ragazzo rumeno di 31 anni che lavorava presso il cantiere delle Due Torri all'Eur. Un cantiere più volte visitato sia dagli ispettori del lavoro che dagli addetti della fillea CGIL di Roma Centro-Sud, che più volte avevano appunto segnalato come le condizioni di lavoro in quel cantiere fossero assai poco sicure. Abbiamo collegato con noi il segretario generale della Fillea di Roma e del Lazio, Roberto Cellini. Buongiorno, ben arrivato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
Questo ragazzo morto è l'ulteriore conferma della necessità di uno sforzo da parte di tutti per la sicurezza nei cantieri di Roma e del Lazio. Proprio per questa ragione avete appena lanciato una campagna di comunicazione contro gli incidenti sul lavoro.
Sì, rispetto all'incidente avvenuto pochi giorni fa, è uno sforzo che non può essere legato semplicemente alla buona volontà degli attori in campo, ma rispetto a regole precise che vanno da nuovi sistemi di gara, che vanno dal calcolo dei costi della sicurezza in maniera specifica per ogni appalto, che vanno da un sistema di impresa meno polverizzato e che vanno da un sistema di ispettivo che funzioni veramente. Pensate che sulla città di Roma ci sono qualcosa come dai 15 ai 20 ispettori che fanno visite nei cantieri e fanno ispezioni. Immaginatevi quello che può essere il livello di irregolarità all'interno dei cantieri. A proposito di questo, abbiamo lanciato questa campagna che terminerà con un convegno il 28 di marzo che faremo dentro il cantiere della Metro P, nel quale lanceremo più che altro denunce e proposte al tempo stesso.
Segretario, volevo farti una domanda. Hai detto che appunto gli ispettori del lavoro che operano su Roma sono sì e no una ventina, ma anche in epoca di crisi come quella attuale, quanti sono invece più o meno ovviamente i cantieri aperti?
Ma fare un calcolo preciso è difficile, perché ci sono moltissimi cantieri piccolissimi e di difficile statistica. Però noi abbiamo fatto un calcolo che al momento in cui arrivava la crisi c'era la possibilità che un ispettore del lavoro circolasse in un cantiere dopo 20 anni, facesse la stessa visita nello stesso cantiere dopo 20 anni. Qui immaginate quello che può essere devastante nel settore dell'edilizia, dove mediamente i cantieri durano 7-8 mesi.
Ecco, e dicevamo una campagna che terminerà alla fine di marzo. E in che cosa consiste questa campagna, segretario?
La campagna consiste attualmente in una campagna mediatica attraverso l'affissione su Roma di una storia raccontata attraverso i manifesti. Si concluderà appunto il 28 con una serie di dossier che stiamo raccogliendo, anche in termini di denuncia di inefficienze, di inefficacia dei servizi ispettivi al limite. Noi immaginiamo, ma questo insomma di cose poco ortodosse o legali, e con alcune proposte che tra l'altro molto semplici, che secondo noi potrebbero intervenire nei luoghi del lavoro, di lavoro, nei cantieri, per evitare le morti. Non vogliamo certo rimettere in discussione il testo unico sulla sicurezza, ma vorremmo noi apportare, rispetto alla nostra esperienza, modifiche applicative importanti. Non ultimo, il protocollo che abbiamo sottoscritto a Roma non più di 10 giorni fa, che riguarda dal prefetto, che riguarda appunto la sicurezza nei posti di lavoro e che definisce anche il termine. Proviamo per la prima volta a definire quale tipo di impresa deve interagire nel settore delle costruzioni.
I manifesti che si trovano affissi per le strade di Roma riportano i 13 nomi dei lavoratori morti nei cantieri di Roma e del Lazio lo scorso anno, appunto 13, e poi la scritta in grande che recita: tra poco anche loro saranno solo statistica. Far morire per il pane è un crimine. Chi volesse maggiori informazioni sulla campagna le può trovare su www.filleacglroma.it. Noi ringraziamo Roberto Cellini, segretario della Fillea di Roma e del Lazio, per essere stato ai microfoni di Radio Articolo 1 questa
Grazie
mattina.
Grazie a voi e buona giornata.
Buona giornata. Ed è con piacere che accogliamo il neo segretario della Fillea di Piacenza, è stato appena eletto, a lui l'in bocca al lupo e il buon lavoro di tutta la redazione di Radio Articolo 1. Marco Carini, buongiorno, ben arrivato ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie, grazie a voi e grazie anche per l'in bocca al lupo, ovviamente.
Un in bocca al lupo che arriva in un momento difficile per l'edilizia anche nel vostro territorio.
Guardi, effettivamente il momento è estremamente difficile, il settore delle costruzioni, anche in una regione fiorente come quella dell'Emilia Romagna, vive una crisi molto profonda e viviamo oggi una stagnazione gravissima, oserei dire. E quindi purtroppo è una situazione generalizzata in tutto il paese, ma che sta colpendo duramente anche il territorio di Piacenza.
E i primi due punti del piano di lavoro che vedrà il tuo impegno nei prossimi mesi?
Ma intanto noi oggi abbiamo un impegno difficilissimo, che è quello di cercare di rimanere ben saldi sul territorio. Per impedire che centinaia di posti di lavoro vengano persi e che migliaia di lavoratori perdano il proprio posto di lavoro. Questo è l'impegno quotidiano che noi oggi dobbiamo mettere in campo assolutamente, insomma, evitare che alcune aziende prendano scorciatoie, cercare di arrivare dappertutto, anche nelle aziende più piccole che in questo momento sono tra le più penalizzate, proprio per cercare di superare questo momento. E quindi questa è la prima cosa. La seconda questione sicuramente è la contrattazione di secondo livello per quanto riguarda il contratto degli edili e quindi la contrattazione provinciale, quindi andare a migliorare le condizioni, fermo restando che appunto non si può non considerare la condizione generale del settore.
Bene, allora Marco Carini, lo ricordiamo, neo segretario della Fillea di Piacenza, rinnoviamo i nostri auguri, il nostro in bocca al lupo e lo lasciamo tornare al direttivo della categoria che in questo momento è in corso. Grazie, buona giornata, segretario.
Grazie ancora, buona giornata, grazie, arrivederci.
E qualche notizia prima di concludere: ancora un grande successo della Fillea nel rinnovo delle RSU allo stabilimento Natuzzi di Laterza, dove sono stati eletti 8 delegati su 14 candidati da eleggere. Insieme ai 7 delegati Fillea sul totale degli 8 eletti nel 2010 nello stabilimento di Ginosa, la categoria degli edili della CGIL è la più grande rappresentanza del gruppo Natuzzi tra le 3 organizzazioni sindacali. E infine vogliamo ricordare un appuntamento, tutti a norma. Senti come suona la sicurezza, è il titolo del concerto che si terrà questo pomeriggio nel Teatro Rendano a Cosenza. Chi volesse prenotare il biglietto per poter entrare lo può fare telefonando allo 0984 74 180. Per oggi è tutto, grazie a Mauro De Sanctis in regia che ha assicurato la messa in onda della trasmissione. Chi volesse ulteriori informazioni può collegarsi a www.filleacgl.it, mentre chi volesse riascoltarci ci trova su www.radioarticolo1.it. Tra qualche istante, a cura della nostra Emma Berti, andrà in onda una puntata di L Radio sulle vertenze più importanti in questo momento, quindi rimanete collegati con noi. Buon ascolto, buona prosecuzione di mattinata da Roberta Lisi.